con la puntata di oggi, amici di Radio Incontri, si continua a Radio Divagare.
In compagnia di Vito Amedeo Cossilepri e Jacopo Maccioni, anche degli attori del piccolo teatro della città di Cortona, protagonisti di Radio Divagazioni insieme al gruppo degli Stimati, formato dai presidi della provincia di Arezzo in servizio e in pensione.
Cominciamo con un brano di un'autrice messicana. Si parla della zia Ofelia e della sua dimensione umana che non fugge dalla realtà della vita, anzi, l'accetta con dignità, meravigliando tutti.
Si prosegue con una brillantissima ed esilarante lettura che capovolge il contenuto della famosissima favola di Biancaneve.
E si conclude con un sincero, genuino, persino toccante racconto sui primi passi mossi verso la musica da parte di Romano Scaramucci. Il titolo è Io e la musica.
Da Donne dagli occhi grandi di Angeles Mastretta legge Giuliana Bianchi. C'è gente contro cui la vita si accanisce, gente che non ha periodi di sfortuna, bensì una serie continue di tormente. Quasi sempre queste persone diventano lamentose. Quando incontrano qualcuno si mettono a raccontare le proprie disgrazie, finché si assomma alle loro disgrazie il fatto che nessuno desidera incontrarle. Questo non accadde mai alla zia Ofelia, perché nonostante la vita l'avesse assediata varie volte con la sua arbitrarietà e i suoi infortuni, lei non assillò mai nessuno con la storia dei suoi dispiaceri. Dicono che fossero molti, ma non se ne conosce neppure il numero esatto, né tantomeno le cause, perché lei si incaricò di cancellarli ogni mattina dal ricordo altrui. Era una donna dalle braccia forti e dall'espressione allegra. Aveva una risata cristallina e contagiosa che sapeva usare al momento opportuno. Nessuno, invece, la vide mai piangere. A volte le dolevano l'aria e il suolo che calpestava, il sole dell'alba, le orbite degli occhi. Le dolevano come una vertigine il ricordo e come la peggior minaccia il futuro. Si svegliava nel cuore della notte con la certezza che si sarebbe spezzata in due, sicura che il dolore se la sarebbe mangiata in un sol boccone. Ma appena faceva giorno, si alzava dal letto, si metteva sul volto il sorriso, si aggiustava lo splendore sulle ciglia e usciva incontro al prossimo come se i dispiaceri la facessero galleggiare nell'aria. Nessuno osò mai compatirla. Era tanto stravagante la sua forza che la gente cominciò a cercarla per chiederle aiuto. Qual era il suo segreto? Chi proteggeva le sue afflizioni? Dove trovava la capacità di resistere davanti alle peggiori disgrazie? Un giorno svelò il suo segreto a una giovane donna, il cui dolore sembrava non avere rimedio. «Ci sono molti modi di suddividere gli esseri umani», le disse. «Io li divido tra quelli con le rughe all'insù e quelli con le rughe all'ingiù. E io voglio far parte della prima categoria. Voglio che la mia faccia, da vecchia, non sia triste. Voglio avere le rughe che vengono dal riso e portarle con me all'altro mondo. Chissà che cosa dovremo affrontare laggiù».
Di Giobbe Covatta, la favola di Biancaneve. Legge Tommaso Banchelli. C'era una volta una bambina fortunata, ma molto fortunata. Il papà era morto, la mamma era morta, gli zii schiattati tutti quanti, e i compagni di scuola, vi chiederete voi, un brutto incidente con lo scuolabus ed erano morti tutti. Anche i gatti neri, quando incontravano Biancaneve, si grattavano. Biancaneve viveva con la matrigna e con degli amici animaletti, una ameba, tre pidocchi, un gatto, un cane, due piccioni, con una fava, che erano gemelli siamesi. Biancaneve era bianca come la neve, pallida, cianotica, anemica, sfittica e puzzava di baccalà. Lei diceva a suo vente:
ma che bella fortunata! Ma che bambina fortunata che sono!»
Viveva in una stanzetta buia e maleodorante da quando ci viveva lei. Un brutto giorno la matrigna interrogò:
«Specchio!»
E lo specchio rispose:
«Oh, che boh!»
E la matrigna:
«Uè, specchio, calma che io ti faccio in mille pezzi e me ne fotto dei 7 anni di disgrazie!»
«Allora, specchio, chi è la più bella del reame? Io o Biancaneve?» E lo specchio:
«Tu sei bella, astuta e scaltra, ma figura di quell'altra, si strafoga di bignè e sembra strano pure a me, ma è più bella lei, assai di te».
Vi lascio immaginare che cosa poteva essere la matrigna. Una specie di seppia con la colite. La matrigna infuriata gridò:
«Cacciatore!» E il cacciatore: «Oh, che boh e che palle!»
pensò la matrigna. «Ma in questo reame sono tutti così carini?» Poi riprese:
«Cacciatore, conduci Biancaneve nel bosco e portami il suo cuore!»
Il cacciatore andò da Biancaneve e le annunciò:
«Biancaneve, devo condurti nel bosco e prenderti il cuore!»
Biancaneve, sentendo queste parole, disse:
Sono proprio una bambina fortunata!»
E docile seguì il cacciatore nel bosco. Quando furono nei pressi di un cespuglio, Biancaneve disse al cacciatore, con una vocina flebile, un sorriso tenero e gli occhi buoni, e infilandogli la lingua in un orecchio:
«Ti prego, non uccidermi, ti darò tutto, ma proprio tutto quello che vuoi!» E aggiunse: «Capiscimi a me!»
Il cacciatore, che non era uno stinco di santo, ma piuttosto uno stinco di maiale, e che l'ultimo rapporto sessuale lo aveva avuto con un coniglio, il che è difficile perché il coniglio corre veloce. Il cacciatore, dicevamo, accettò di buon grado e tutti furono contenti, ma più di tutti i conigli. Il cacciatore, fischiettando soddisfatto, tornò al castello, entrò e... immediatamente la matrigna tonò:
«Cacciatore!»
Il cacciatore pronto rispose:
«Oh, che può!»
«Oh, ma basta, ma che è? Un po' di educazione in questo reame!» si inalberò la matrigna, ormai molto seccata. «Sono la regina, mica sono l'ultima settella di chi sta in mezza via! Che sfaccimma!» Poi con calma riprese:
«Allora, cacciatore, hai preso il cuore?»
«No!» rispose il cacciatore.
«Ho preso l'herpes!»
Intanto, nel bosco, era scesa la sera e la povera piccola era rimasta sola quando ad un tratto udì:
«Au! Sono il lupo!»
«E tu che c'entri?»
chiese Biancaneve. E il lupo rispose:
«Ho sbagliato favola! Scusate!»
e andò via. Biancaneve rimase ancora una volta sola nel bosco, ma per fortuna aveva i suoi amici animaletti, tra i quali c'era anche un ornitorinco di bisceglie che le disse:
«Di che ti preoccupi? Ci penso io!»
E cammina, la condusse in una radura, dove Biancaneve vide una casetta.
«Pulisci i piedi prima di entrare, che quelli sono incazzosi!»
le consigliò l'ornitorinco. Biancaneve entrò nella casetta e vide i 7 piattini, 7 bicchierini, 7 forchettine, 7 coltellini, 7 lettini, 4 spazzolini e 2 dentiere, perché purtroppo 2 nani avevano perso i denti per via della piorrea. Dopo aver ben mangiato e ben bevuto, Biancaneve si abbandonò su uno dei 7 lettini, ma essendo questo lungo 31 centimetri, dette una capata allucinante sulla testiera. Più che cadere addormentata, cadde svenuta. E là rimase. Dopo breve tempo, dal bosco si udì: torniam, torniam, torniam da lavorar, po 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 po. E arrivarono alla casetta i sette nani: rubalo, picchialo, scippalo, schiattalo, strozzalo e Cinzia. Il primo disse: chi ha mangiato nel mio piattino? E il secondo: ma chi ha bevuto nel mio bicchierino? E il terzo: ma chi ha usato la mia forchettina? E il quarto esclamò: se acchiappo quello che ha usato la mia dentiera, lo scasso il mazzo! Poi i nani videro Biancaneve addormentata ed esclamarono in coro:
guarda, un protozoo!
In questo modo Biancaneve si svegliò, aprì gli occhi, si tolse i capelli dal viso e i nani esclamarono in coro:
non è un protozoo, è una ameba!
Che buffi ometti!
Fece Biancaneve.
Sei bella tu, chi sei? La principessa sul pisello?
Anche voi conoscete il cacciatore?
E voi chi siete?
I sette nani,
risposero i nani.
Vuoi fermarti con noi?
Va bene, rispose Biancaneve entusiasta. Che potrò fare per voi?
E i nani in coro: laverai, stirerai, pulirai per terra, zapperai l'orto, cucinerai, rammenderai, laverai i piatti, spolvererai, prenderai l'acqua nel pozzo e sì, e ti avanzeranno 5 minuti, verrai con noi in miniera.
E Biancaneve: oh, sono proprio una bambina fortunata!
Ora i nani avevano l'abitudine di alzarsi tutte le mattine alle 5 e di andare a dormire con le galline, ognuno con la sua, per risolvere alcuni piccoli problemi di solitudine. La domenica i nani stavano alzati fino a tardi perché in televisione c'era Paolo Rossi e ai nani Paolo Rossi piaceva moltissimo. Ma Biancaneve sconvolse le loro abitudini perché nel giro di pochi giorni si accorse che, a differenza della principessa sul pisello che dormiva scomoda con un pisello sotto 7 materassi, lei stava benissimo con 7 piselli in un solo materasso. Una mattina, una brutta mattina, mentre i nani erano al lavoro, la matrigna si presentò all'uscio della casetta travestita da vecchina e bussò.
Toc toc!
E Biancaneve cinguettò.
Oh, che buo!
Uffa, ma vedi un po' tu, ma sei poca un po' così?
Esclamò la regina.
Chi è?
Chiese Biancaneve.
La vecchina. Enza San Po?
Domandò Biancaneve.
No,
rispose la matrigna.
La vecchina normale. Apri che ti ho portato un regalo.
E Biancaneve aprì.
Ti ho portato una mela. Che cara, io vivo nel bosco da 10 anni ormai. Non ho un giornale, non ho uno spazzolino da denti, non ho un paio di occhiali, indosso la stessa mutanda da 10 anni. La chiamo Samantha ormai. Qua nel bosco ci stanno solo mele e tu mi porti una mela.
E con una vocina dolce dolce aggiunse:
ma io ti schifo come vecchina e come umanità, ma sta cretina deficiente, chiavica, mappina, frenzola, cessa, punta d'ernia, mazzo sfunnato, vaiassa, loffa sciruppata, sanguetta, lummera, atta cecata, cessa scardata, cloca massima, piloffa, latrina appilata, erinale, mazzo in corpo, zellosa, vecchia scuffiata, inzivata, culo rutto, pommata, schiuma e pulitura, fetaciata e sfoglia pesce. Dammi sta mela che sennò la fiaba non fernesce.
Disse Biancaneve con una rima finale particolarmente raffinata ed elegante. La matrigna, senza battere ciglio, le dette la mela, che come tutti sanno era avvelenata. Biancaneve la morse, si ruppe un dente e cadde di schianto su un istrice dicendo:
che bambina fortunata che sono!
E la matrigna se ne andò. Di lì a qualche ora si udì:
torniam, torniam, torniam da lavorar, po 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 po.
Erano i 7 deficienti che tornavano. Videro Biancaneve esanime ed esclamarono in coro:
oh, e ora che ci laverai i piatti?
Presero Biancaneve e la sistemarono in una bara di cristallo, dove rimase per altri 10 anni. Passato quel tempo, si sentì passare un cavallo con sopra il principe sontuosamente vestito con calzamaglia a rete, pantaloncini hot pants, giubbotto plissé, maniche con i reverse, guanti lunghi, caschetto biondo, giarrettiera e tacchi a spillo.
Una specie di Renato Zero travestito da Raffaella Carrà, così elegante che si era guadagnato il nomignolo di Samantha, come la mutanda di Biancaneve. Il principe vide i nani ed esclamò: «Che carini, piccoli ma proporzionati, veramente una bella famigliola!» Poi vide Biancaneve e riesclamò: «Voglio assolutamente baciare quel merluzzo che sta sul Pyrex!» Ora, come abbiamo detto, Biancaneve stava nella bara di cristallo da 10 anni, col pezzo di mela in bocca, teneva l'alito verde, aveva fatto le cozze anche sopra il coperchio del tauto. Infatti il principe, fino a quel momento, era stato il principe Avana. Solo dopo il bacio si era trasformato in principe azzurro, perché era diventato irriversibilmente cianotico. Poi aveva anche tentato di baciare un cinghiale per rifarsi il fiato. Aveva visto la Madonna e aveva cantato 4 volte: «Sono una donna, non sono una santa, non tentarmi, non sono una santa». Finché Biancaneve non si risvegliò. Allora il principe disse: «Perché non vieni con me al castello? Pulirai, laverai, stirerai, zapperai l'orto, cucinerai, rammenderai, terrai pulito il castello e se ti avanzeranno 5 minuti...» Pronta Biancaneve lo interruppe.
«Oh, ma che bambina fortunata!»
Felici montarono a cavallo. Il cavallo inciampò. Biancaneve cadde sopra l'istrice, batté la capa in terra e morì. Il cavallo cadde sopra i 7 nani e li scammazzò tutti e 7. E il lupo, che aveva di nuovo sbagliato favola, si mangiò il principe.
Un giorno sentì un famoso critico musicale che, parafrasando la famosa ed abusata frase di Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, disse: «La musica salverà il mondo». Non so se questo avverrà e quanto possa avere senso pensarlo. Io però dalla musica sono stato salvato veramente, non tanto dal punto di vista fisico o materiale, quanto invece sul piano dell'esistenza. Intendo dire che la musica ha giocato un ruolo fondamentale nel formare prima il bambino che sono stato, poi l'adolescente e poi l'uomo. Insomma, ha contribuito alla costruzione della mia personalità e a farmi diventare quel poco che sono. Credo che mi abbia proprio conferito un'identità. Lo dico senza troppa enfasi, con serenità, in quanto, questo sia chiaro, la musica non mi ha mai dato da vivere nel senso stretto del termine, non mi ha portato soldi e nemmeno successo personale. Il nostro rapporto non è mai stato di interesse, ma pura passione, anzi, è stato vero amore, e come tutti i grandi amori, gratuito. Ci siamo incontrati e non ci siamo più lasciati. Ci incontrammo nell'aula di prima elementare, quando Don Ottorino Capannini si mise al pianoforte e noi bambini dietro a lui a fare il coro. Incominciò a suonare la famosa canzone dello Zecchino d'Oro, Jack il Pirata, sull'isoletta sotterrato una cassetta. Ed io, che mi ero posizionato alle sue spalle, cantavo a squarciagola. Alla fine, voltandosi dalla mia parte, chiese: «Di chi era quella bella vocina che mi arrivava dritta nelle orecchie?» Non so cosa risposi, anzi, non so nemmeno se risposi. Ma di certo capì subito che se cantavo qualcuno si accorgeva di me e mi apprezzava. Sempre lo stesso anno venne in classe Antonio Di Matteo, il maestro della banda di Cortona, per chiedere a noi scolaretti chi volesse iscriversi alla scuola comunale di musica. Alzai la mano quasi subito. Pochi giorni dopo mi presentai nella sede della scuola di musica del comune di Cortona, al secondo piano di Palazzo Cinaglia, in via Roma. Il maestro, dopo avermi squadrato da dietro i suoi occhiali scuri, mi consegnò la testata, il primo pezzettino, quello in cui si soffia, di un flauto traverso in ebano nero, e mi insegnò a far uscire un suono. Il mio esordio in banda fu per la festa di Santa Cecilia, patrona della musica, evento durante il quale mi fu data l'occasione di esibirmi con un solo tratto dall'Arlésienne di Bizet. Eravamo davvero in tanti ad esibirci davanti al pubblico cortonese, che ovviamente ci riempiva di lodi, complimenti, oltre che di generosi applausi. E chissà, forse per molti di noi quelle gratificazioni rappresentavano l'unica chance di riscatto. Se ricordo bene, la stragrande maggioranza di noi piccoli musicisti apparteneva a famiglie molto modeste, artigiani, operai, commercianti. E certo, non avevamo molte occasioni per sentirci importanti. Successivamente, durante le scuole medie, la professoressa di musica Evelina Montagnoni, con mia grande soddisfazione, mi fece portare il flauto a scuola, almeno un paio di volte, ma non ricordo cosa mi chiese di suonare. Ricordo invece che al colloquio finale di terza media, con discrezione, suggerì al babbo di iscrivermi al conservatorio di Perugia. Questa proposta però risultò troppo stravagante per i miei, che evidentemente avevano su di me progetti diversi. Anche durante il periodo liceale la musica in qualche modo segnò la mia vita, sia a livello pratico che psicologico. A scuola non ero un genio, né in latino né in greco. Sicuramente il professor Claudio Santori lo aveva ben compreso. Questo a me un po' dispiaceva, perché un professore così non l'avevamo mai avuto, preparato, ma anche simpatico, affabulatore, ironico. Avrei voluto ripagarlo con dei buoni risultati. Tutto ciò mi spinse ad impegnarmi ed in effetti qualche miglioramento ci fu. Purtroppo nell'ottobre successivo all'inizio del nuovo anno scolastico cominciò a circolare la voce del trasferimento del professor Santori. Pensammo subito di celebrare il doloroso distacco con un pranzo in suo onore. Così in uno dei giorni successivi ci ritrovammo tutti al rinomato ristorante La Nave a Castiglion Fiorentino. L'ottimo pranzo fu consumato in allegria, ma alcuni di noi aspettavano impazientemente che finisse presto, in quanto era previsto un concerto. Eravamo tre musicisti: il sottoscritto, voce, chitarra e flauto, e altri due studenti, miei compagni di classe. Il senso profondo di questo episodio non è da ricercare nell'esecuzione dei brani musicali, che furono poca cosa, ma sta tutto in ciò che seguì il momento artistico. Fu infatti proprio alla fine del concerto che il professor Santori, dopo averci applaudito, guardando proprio me dritto negli occhi, aggiunse: «Scaramucci, non mi sarei mai aspettato che tu avessi queste spiccate doti da musicista. Bravo!» Ecco, era il complimento che mi mancava da parte sua. Era il complimento che non aveva potuto farmi come professore di greco. Era l'apprezzamento che io desideravo da lui. E finalmente era arrivato. Ancora oggi, dopo decenni, me ne porto dietro i benefici. Ciò ha inciso molto nella mia storia di studente. E ancor più di uomo. Grazie, prof. Santori. Tra gli anni 60 e gli anni 70, la musica nei suoi vari generi diventò universalmente la massima espressione artistica. Un linguaggio che, grazie a geni come Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, rappresentava nuovi modi di pensare e di vivere la società. Sulla scia di questi grandi gruppi nacquero un po' ovunque i cosiddetti complessi, molti anche in Italia. Di uno di questi gruppi feci parte anch'io, insieme a Carlo, Ivo e Franco. Ci chiamavamo Quasar o Supernova. Non siamo diventati famosi. La nostra attività artistica si limitò alla provincia aretina. Quello che contava per noi era divertirsi, stare insieme, avere una passione sana in comune, dare colore e suono alla nostra adolescenza. Oscar Wilde ha scritto: «La musica è il genere di arte perfetto». Sono d'accordo, più della pittura, più della letteratura, la musica scava emozioni. Mi sono chiesto tante volte come sarebbero andate le cose se i miei genitori, dopo quel colloquio ormai lontano nel tempo con la professoressa di musica Evelina Montagnoni, avessero seguito il consiglio di iscrivermi al conservatorio. Chissà quale indirizzo avrebbe preso la mia vita se fossi diventato un vero musicista. Non si può sapere, naturalmente. Forse un po' di rimpianto c'è, perché io la musica l'amo davvero tanto. Tuttavia non ne faccio una colpa a babbo e mamma, anzi posso dire che per me l'arte delle sette note è potuta rimanere un semplice hobby che mi ha comunque regalato tanto divertimento e qualche soddisfazione. Forse non sarebbe stato lo stesso se avessi chiesto alla musica di darmi anche da vivere. Di certo però ha dato armonia alla mia vita. Thank you.